Buongiorno anche all'editorialista del venerdì, il nostro direttore di Calcio 2000, Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
Ciao ragazzi, bentrovati!
Allora Fabrizio, intanto diamo un po' di voto al mercato, adesso lo possiamo fare. Facciamo così, andiamo in ordine di partite che si giocheranno domani. Domani ci sarà Fiorentina-Juventus, lo ricordiamo, domani un sabato veramente molto intenso, perché poi nella sera ci sarà Lazio-Napoli e per l'appunto il pomeriggio, nel cuore proprio del pomeriggio, il derby di Milano. Cominciamo a Fiorentina-Juventus, Fabrizio. Allora, intanto ti dico proprio Fiorentina, che nelle ultime tre partite ha fatto fatica a segnare, quindi i tifosi dicono sì, però lì davanti abbiamo evidentemente scelto gli uomini sbagliati, perché siamo passati da Vlahovic a Cabral e Jovic, che non garantiscono quello che poi può servire, cioè il bomber che ti assicura i gol. Che voto dai al mercato della Fiorentina?
Gli do un 7, perché probabilmente si poteva fare qualcosina in più. Però è anche vero che sostituire Vlahovic in generale non è semplice, non è che ci siano in giro tanti giocatori di quel calibro, quindi vado per un 7. Sono convinto però che fino al centrocampo la Fiorentina abbia fatto molto molto bene. Mai stato un grande estimatore di Jovic, io credo che non sia adatto al calcio italiano, spero di sbagliarmi per la Fiorentina, perché sennò restare solo con un Cabral la vedo dura.
Domani per esempio la Fiorentina affronterà la Juventus, poi parleremo del mercato della Juventus e di tutto il resto, venendo da tre gare senza fare gol contro una Juventus che nelle quattro gare iniziali di campionato ne ha preso soltanto uno, quello contro la Roma di Abraham, che poi è costato i due punti nella sfida appunto contro i giallorossi. Può essere la famosa legge di Murphy che poi inverti tutto, oppure semplicemente in qualche modo la Fiorentina troverà altre vie per arrivare al gol, e contro la Juventus può trovare la sua medicina, o troverà un muro invece davanti al quale potrebbe andare a sbattere in quelle che sono delle carenze nel reparto offensivo?
Ma sai, Fiorentina-Juventus è sempre una partita molto particolare per entrambe le squadre, molto sentita, è difficile fare previsioni su una partita che veramente ha storia a sé. Io credo che la Juventus sia molto forte in difesa, molto molto forte, mentre la Fiorentina è molto debole in attacco, però sai, dettagli, errori, il calcio è bello anche per questo, no? Quindi può veramente succedere di tutto. Credo che la Fiorentina abbia veramente un serio problema là davanti, mentre la Juventus ha trovato la solidità difensiva che andava cercando, quindi sulla carta mi sembra leggermente favorita la Juventus dal punto di vista delle forze in campo. Poi, come detto, è una partita veramente diversa dalle altre, quindi può accadere di tutto.
Casa Juventus invece, diamo i voti al mercato. Ieri tanti sono rimasti un po' stupiti dalla partenza di Zaccaria. Uno è Edo Danovara che ci scrive: sono sincero, questa cosa di Zaccaria venduto così all'ultimo non l'ho capita molto, contando che Pogba non sappiamo quando e come torna, un centrocampista con le sue caratteristiche, sono molto perplesso. Io l'ho letta un po' come un giocatore che probabilmente Allegri non avrebbe visto molto, e quindi un po' lui, un po' lo stesso giocatore che magari voleva giocare un po' di più, un po' l'offerta finale che ti può anche far pensare cavolo, però se lo riscattano mi arriva una grandissima plusvalenza, non lo farò giocare molto, un po' l'esplosione di Miretti ha diciamo un po' incanalato facilmente l'uscita di Zaccaria. È stata un'opportunità, una cosa programmata, una cosa che non ti aspettavi neanche tu? E poi parliamo del mercato della Juventus.
Ma guarda, io sono sincero, cioè io sono contento. Sono contento, ma non perché Zaccaria non mi piacesse, ma perché c'è un centrocampista in meno, quindi c'è più spazio per Miretti / Fagioli. Cioè io sono del partito che hai dei giovani buoni e li devi far giocare. Anzi, aggiungo, visto che poi hanno fatto il miracolo Arthur, mi sarei tenuto anche Rovella e avrei avuto tre italiani 2001-2003 e sarebbe stata una gran bella cosa. Lo continuo a ripetere, credo che l'addio di Zaccaria sia molto legato all'esplosione di Miretti e soprattutto credo anche che la Juventus stia tentando il colpaccio, perché come hai detto bene, se dovesse far bene al Chelsea, ragazzi, praticamente ti danno quasi 40 milioni, quindi per me la Juve ha fatto un mercato, ti anticipo, ha fatto un mercato da 10. Ha fatto un mercato da 10 perché nonostante l'addio di De Ligt, nonostante fosse impossibile trovare un sostituto all'altezza, nonostante tutto quello che si è detto, io vedo una difesa molto forte, un Bremer già signore della difesa, vedo un centrocampo ben equilibrato, grazie anche all'esplosione di Miretti ovviamente. Certo, c'è l'incognita Pogba, ma c'era anche prima, e soprattutto mi pare che piazzare gente come Arthur, Piazza, non è che sia proprio facile, basta chiedere le altre squadre che gli esuberi ce li hanno ancora lì. Quindi a me sembra che tutto questo, sommato alla vendita di De Ligt, che ti ha praticamente permesso di fare il mercato in entrata, per me la Juve ha fatto un gran bel mercato.
Oltretutto, Fabrizio, diciamoci una cosa: la Juventus credo che abbia a questo punto a disposizione 7 centrocampisti per 3 posti, visto che orientativamente si giocherà con 3 centrocampisti, quindi va più che bene così. E poi aggiungo un'altra cosa: i tifosi, no? Poi sono spesso lunatici. Prima ti chiedono: ci abbiamo i giovani, facciamoli giocare. Poi gli vendi Zaccaria e dice: ma perché ce l'avevamo lui? Devo giocare a 3. Quindi Pogba, se recupera, come recupera, quando recupera, giocherà, il posto è suo. Fin quando non c'è Pogba e quando ci sarà Pogba, l'alter ego sarà Rabiot, che tutto sommato non è andato via, non è il centrocampista, diciamo, dei sogni dei tifosi della Juve, però il suo lo sta facendo e l'ha fatto. Poi c'è Miretti che sta facendo strabuzzare gli occhi a tutti, c'è Fagioli che ancora deve far vedere quello che può dare, c'è McKenny che tutti quanti sono dimenticati ma che ancora c'è, che rischiava di trovare poco posto, poco spazio, c'è Locatelli che deve valorizzarsi e soprattutto c'è Paredes, che credo sia il famoso centrocampista che Allegri aspettava dal mercato, no? Quel regista che gli manca dai tempi del
buon Pjanic. Ma hai detto bene, la Juventus è a posto a centrocampo. Certo, l'incognita a Pogba pesa tantissimo.
Sì.
Però per il resto non si può dire niente alla Juve. Ma poi dico anche un'altra cosa, cioè di colpo Zaccaria è diventato un uomo importante, però nessuno si ricorda che si è fatto male spesso.
Esatto.
Spesso.
Esatto.
Quindi magari la Juventus ha fatto anche un ragionamento, sì, a livello fisico: ho già un Pogba che fisicamente non è al top, mi tengo anche uno Zaccaria non al top per dar via magari Fagioli?
Certo.
Magari anche no.
Certo.
Cioè, io ripeto, sono completamente dalla parte della società, però aggiungo, Miretti me lo fa giocare, cioè, a prescindere Miretti me lo fa giocare in questo momento, perché è l'unico che ha un ritmo diverso degli altri. Quindi Miretti non lo puoi togliere dal campo.
No, e credo che l'abbia capito anche Allegri, che lo sta facendo giocare titolare e viene premiato, perché poi anche nel raddoppio di Milik, poi ti chiederò anche un giudizio su Milik, che è stato determinante nella sua azione. Inter e Milan si affronteranno domani pomeriggio ore 18. Simone Inzaghi aveva chiesto a gran voce un difensore centrale, è stato accontentato, è arrivato Acerbi. È quello che serviva o manca ancora qualcosa all'Inter? E soprattutto, Inzaghi ti convince o ti convince un po' meno quest'anno?
Ma secondo me l'Inter è la squadra favorita per vincere lo scudetto, lo dico da un po'. Il fatto che alla fine Skriniar sia rimasto credo che sia importantissimo per le ambizioni scudetto dell'Inter. Ha fatto un ottimo mercato, certo anche loro sono legati agli infortuni, ma come tutte le squadre in quest'anno, perdi Lukaku e subito senti, è arrivato rotto, preso un giocatore che non sta in piedi, ecco perché il Chelsea te l'ha dato. Quindi sarà tutto un campionato così, e come abbiamo detto anche nelle scorse volte, gli infortuni decideranno questo campionato. Acerbi è un buon rinforzo, conosce perfettamente il calcio italiano, ma soprattutto conosce Inzaghi, quindi io credo che l'Inter sia a posto dal punto di vista della rosa.
Poi capiremo anche l'impatto di Lukaku quale sarà, adesso per adesso è fermo ai box, il primo impatto è stato positivo, il secondo un po' meno, però tu dai per favorita l'Inter. Dall'altra parte c'è il Milan, sì, che chiude il calciomercato, in particolare con l'arrivo di Serginho Dest. Ti convince il mercato del Milan, un mercato di programmazione o un mercato di scouting, lo potremmo chiamare? Poi faremo un approfondimento alle 12.05 col tuo amico Jacopo Galvani, cercheremo di capire anche se lui è contento e soddisfatto. Che mercato è stato quello del Milan?
È un Milan che ha capito perfettamente come è il calcio del futuro. Ha preso tutti i giocatori giovanissimi, ha preso giocatori di prospettiva. Decatelier mi sembra veramente un gran talento e io credo che alla fine il Milan sarà la squadra che ne beneficerà di più negli anni a venire, perché guarda al presente ma anche al futuro. Quindi obiettivamente il Milan è una squadra straordinaria per strategie di mercato. L'unico dubbio che ho riguarda un po' la difesa, cioè non so effettivamente come stia veramente Kjaer, perché se lo recuperano al 100% allora non hanno problemi, però viene da un infortunio molto grave e deve sperare che Kalulu e Tomori stiano bene bene bene. Se invece Kia dovesse recuperare il 100%, tanto di cappello, sono anche loro a posto. Ma quest'anno direi che le big si sono mosse tutte bene. Strano, perché non capita quasi mai. Ma il Milan in particolare mi è piaciuto molto. 9,5.
9,5 per Fabrizio Ponciano. Dove lo metti invece nella griglia del campionato, Fabrizio, il Milan?
Subito dietro l'Inter. Io la mia griglia è Inter, Milan e poi metto insieme Juventus, Roma e Napoli.
Juventus, Roma e Napoli. Intanto continuate a mandare le vostre riflessioni, io le sto mettendo da parte e poi le condivido con Fabrizio. La sera ci sarà Lazio-Napoli, la Lazio di Sarri che continua, diciamo, ad alternare cose molto buone e comunque ha dato una sensazione di una solidità ormai costruita da Maurizio Sarri, poi contro la Sampdoria però piccolo passo indietro, ma così come l'ha fatta anche la Juventus, un pareggio anche forse per merito della Sampdoria. Affronta questa volta Sarri il suo vecchio Napoli, che allo stesso tempo ne ha vissuto due momenti in questo mercato. La prima parte è che noi stessi, noi e te Fabri, dicevamo che cosa sta succedendo, stanno smantellando la colonna portante. Poi a un certo punto sono arrivati dei colpi in entrata, con addirittura sullo sfondo dei colpacci. E si parlava di Ronaldo, si parlava di Keylor Navas. Poi in realtà qualcosa, Ronaldo si è dimostrato essere più il giocatore che si offriva a destra e a manca, ma a quelle cifre, ragazzi. Cioè, io non ho mai creduto che il Manchester United si comprasse Osimhen, pagasse, regalasse Ronaldo al Napoli, gli pagasse anche l'ingaggio, perché poi se vogliamo credere anche a Babbo Natale, alla Befana, lo facciamo. Detto questo, anche su Keylor Navas, pensare che il Napoli se lo potesse aggiudicare a zero pagandogli solo 3 milioni a un giocatore che guadagna 18 milioni, anche lì significa credere alle fatine, diciamo così, e non ci crediamo. Detto ciò, il Napoli poi a un certo punto sul campo si è un po' inceppato, con la Fiorentina ci poteva stare, con il Lecce già un po' meno, e sono venute giù delle critiche per Spalletti. Quella colonna smontata, bisognerà ricostruirla? E quindi Lazio e Napoli, voto a entrambe, e cosa, che sensazione ti stanno dando?
Beh, la Lazio si è mossa seguendo le indicazioni di Sarri, quindi bisogna solo aspettare e vedere se i colpi in entrata permetteranno alla Lazio di fare un ulteriore salto di qualità. Guarda, il fatto che Lotito abbia tenuto ancora Milinkovic-Savic è secondo me incredibile. Mi sembra che è l'ottava stagione in biancoceleste di un giocatore che probabilmente potrebbe giocare ovunque in Europa. Quindi la Lazio direi un mercato da 8, perché ha accontentato il proprio allenatore. Per il Napoli, guarda caro mio, tutti si sono fatti un po', diciamo così, non ingannare, ma si sono esaltati per aver visto giocare questo Kvara, che ha iniziato alla grande, però adesso è bastata una partita sottotono e già qualche mugugno.
Già si è innamorato un po' troppo Lobotka, del pallone.
Quando ho sentito Lobotka paragonato a Iniesta mi è venuta una specie di crisi cardiaca.
Anche io.
Stessa cosa per la difesa, Kim, gran bel giocatore, fisicamente tutto, ma non è Koulibaly. Quindi non lo so, io al Napoli direi di aspettare un attimo, mi sembra una squadra con grandi potenzialità. Però ecco,
da ricostruire.
È stato esaltato un po' troppo per le prime giornate.
Ed è da ricostruire, sicuramente, da questo punto di vista io sono abbastanza d'accordo con te. Allora, cominciamo con le domande dei nostri ascoltatori, barra riflessioni. Emanuele da Viareggio ha mandato un audio, penso, comunque vabbè, andiamo avanti, poi sentiamo gli audio dopo. Buongiorno ragazzi, ho visto giocare Fontanarosa nella primavera dell'Inter, ho capito che non è ancora pronto per giocare in prima squadra come riserva. Invece sia Pirola che Van Aanholt erano già forti nella primavera e poi hanno fatto esperienza sia in Serie A che in Serie B, anche nelle nazionali giovanili. Allora, se Ranocchia doveva essere sostituito da un profilo giovane e non c'erano i soldi per acquistarlo, bastava trattenere uno di questi due ragazzi, dice Mauro da Augusta, che dice tutto sommato invece che andare a prendere Acerbi si potevano anche valorizzare i giovani, un po' come la Juventus sta facendo a centrocampo, che alla fine ha sacrificato Arthur, ha sacrificato Zaccaria, ha preso Paredes e poi ha detto sai che c'è, io non ne devo prendere un altro, io c'ho Miretti e c'ho Fagioli.
Ma è quello che non capisco di alcuni club italiani, cioè questa incapacità di valorizzare i giocatori che hai lì. Io capisco che la piazza vuole il nome, che l'allenatore magari vuole la sicurezza, la garanzia, però io la penso come il nostro amico, cioè l'Inter ha tanti giovani interessanti, ma lanciane un paio. Una volta ti è andata bene con Bastoni, magari ti va bene ancora, no? E invece siamo sempre lì, si va a comprare altro, ma non si investe sui giovani. Per quello che torno a parlare sempre di Miretti, perché Miretti è la dimostrazione che se tu dai un po' di fiducia ai giocatori giovani italiani, non è detto che qualcuno non salti fuori come sta accadendo con Miretti, cioè ci sono quelli forti. Gatti sì, ha giocato contro lo Spezia, quindi all'amor del Signore non possiamo dire che sia pronto per la Juve, però mi sembra che non abbia deluso, quindi ma proviamoli questi giocatori italiani, che siano giovani o meno giovani come Gatti, però proviamoli. Invece si continua a puntare su altro, a me non piace, l'ho sempre detto. Io ripeto, quando ho letto di Zaccaria via ero contento, perché so che questo permetterà a Miretti / Fagioli di avere un po' di spazio in più.
Domande sulla Fiorentina, una audio e le altre testuali. Occhio che mi controllo gli audio stavolta, non mi faccio tanare da quel fenomeno di ieri. Vai, non arriverà più. Vai con l'audio, Giorgio.
Buongiorno, Luca da Puntala.
Ciao Luca.
Parlando di Fiorentina, sì, posso semplicemente dire che non sempre le scommesse si vincono. E mi riferisco a Jovic, a Cabral, a Mandragora, che potranno risultare un grande problema, visto che sono ben 4 giornate che la Fiorentina non solo non segna un gol, ma crea pochissime azioni da gol. Un vostro pensiero?
Io ho girato il pensiero.
Ha ragione,
sì,
confermo,
lo condivido.
Sottoscrivo,
sì.
Nel senso che è soprattutto Jovic che è stato il nome importante, no? Guarda, io parto sempre da questo presupposto. Sì. Ci sono club in cui i giocatori vengono valutati con molta attenzione, e Real Madrid in questo è maestro. Se Real Madrid non ha mai creduto ciecamente in Jovic, un motivo ci sarà. Capisco la Fiorentina che ha voluto fare il colpaccio e provare a dare una chance a Jovic, ma io temo che non sia l'uomo giusto per la Fiorentina e per il calcio italiano. Poi spero di sbagliarmi, perché la Fiorentina mi è poi una squadra molto simpatica, però ecco, non mi sembra l'attaccante da Fiorentina. Cabral, Mandragora, sì, c'è anche lì il rischio, ma mi sembra minore. Il vero problema è Jovic, perché se Jovic non fa 20-25 gol, è una delusione. Cioè, ragazzi, è inutile nascondersi dietro un dito. Cioè, Jovic è stato preso per essere il goleador della Fiorentina. Tutto lì.
No, concordo. E concordo sulla paura, la preoccupazione del nostro amico tifoso della Fiorentina. Peraltro poi da qui, sai che c'è, molti pensano ancora, noi avevamo Vlahovic. Valla a sostituire, valla a trattenere, ma valla anche a sostituire un giocatore come Vlahovic. Abbiamo visto che adesso è un cecchino anche sui calci di punizione. Ti faccio questa domanda, riflessione che ho fatto anche con in redazione con i colleghi, con Cristiano Cesarini in particolare. Mi fai un elenco dei numeri 9, non delle seconde punte o dei registi, dei numeri 9 che segnano anche su punizione, a parte Vlahovic.
Bravo. Guarda, io ho pensato una cosa, ho fatto una riflessione anch'io. Ronaldo ha tirato 43 calci piazzati prima di segnare il primo gol, mi pare contro il Torino, vado a memoria.
No, credo, o col Torino, addirittura quello con la Lokomotiv Mosca, che però fu insieme a Ramsey.
Esatto. Questo ragazzo ne ha fatti 2 di fila. Cioè,
e come
credo
li ha
che
fatti?
Sia veramente la conferma che siamo di fronte a un potenziale fuoriclasse assoluto. Perché dico potenziale? Perché ancora durante la partita si ostina a fare cose che non servono. Però è anche vero che è giovane, è anche vero che ha bisogno di avere al fianco i giocatori giusti. Però ragazzi, gran bel giocatore. Dove sono tutti quelli che criticavano la Juventus per aver preso Vlahovic? Non parla più nessuno lì, eh?
No, bravo.
Pareti tutti.
No, ma io guarda, torno proprio anche, vedi, stiamo incrociando le due cose, e non a caso si incroceranno le due squadre, Fiorentina e Juventus. Fiorentina perde Vlahovic, perde veramente tanto lì davanti. Poi è vero che l'anno scorso Italiano fu bravo a riequilibrare un po' le cose e a riuscire a fare dei gol, però si diceva, adesso la Fiorentina segna di più senza Vlahovic. In realtà fu una cosa temporanea, e poi dopo Vlahovic non hai avuto modo di provare a te stesso che non avrebbe potuto portare più gol. Vlahovic ha fatto il suo periodo di adattamento, tutti quanti, come dici tu anche, insomma, l'avevano un po' sottovalutato, non viene valorizzato, eccetera. Poi metti vicino Di Maria, alza la squadra, allenalo sulle punizioni, perché ci siamo dimenticati gli allenamenti su punizioni a piedi scalzi che hanno fatto quest'estate lui e Allegri, e guarda che i risultati si cominciano a vedere adesso, no, in campo. Quindi è evidente,
è un killer, che... solo che è ancora troppo agitato in campo, è un killer. Dovrebbe guardarsi i video di Romario, che era eccezionale, sembrava quasi addormentato in campo, e poi in un secondo faceva la differenza. Lui è ancora un po' troppo agitato, vedi che cerca sempre il duello fisico, anche quando la palla magari la perde, cerca il contatto col difensore, cerca la zizzania. In quello deve migliorare molto, perché è forte, non ha bisogno di tutto questo, non ha bisogno di agitarsi, perché la palla buona gli arriverà e farà gol, perché questo fa gol.
Sì, molto.
Quindi
molto.
Se impara quello, non dico che può arrivare ad essere Haaland, che non so se hai visto, ma messo nella squadra giusta mi sembra che ha fatto 9 gol in 5 partite in Premier. Quindi, però, potenzialmente Vlahovic è uno dei 5 migliori attaccanti d'Europa, cioè non ci sono dubbi.
Allora, poi arrivano, vabbè, riflessioni, insomma, che più o meno vanno a confermare quello che abbiamo già detto: Paredes, Locatelli, Rabiot, Pogba, Miretti, McKennie, Fagioli, ne manca uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perché ne manca uno? Gli impegni sono tanti, gli infortuni dietro l'angolo, ragazzi, ne giocano 3 a centrocampo, ce ne hai 7, quanti ne vuoi? Poi c'è sempre qualcuno che rischia, anzi, ribadiamo
Danilo
anche che
può fare anche il centrocampista, l'ha già fatto in passato.
Esatto, a parte quello, a parte che comunque insomma può fare il centrocampista, ma ricordiamoci anche che poi nelle liste che vai a consegnare uno sarebbe rimasto fuori, segnatamente sarebbe rimasto fuori Arthur. Invece così hai risolto anche il problema lista. Dato che il grande colpo per il centrale non è arrivato, ci sono speranze che la Juventus possa ritornare alla carica per il centrocampista principe della Serie A, Sergej Milinkovic-Savic? E chi lo sa, per adesso diciamo adesso ci mettete una pietra sopra, perché poi dipende anche dal rinnovo che troverà, se troverà con la Lazio un rinnovo.
Non rinnova, Vincenzo.
Lo so, però sai Fabio, io non riesco a capire questa cosa, perché non ci si punta? Perché costa così tanto? È un giocatore che comunque la differenza la fa, dipende anche un po' da lui, ha paura a puntare i piedi e andare via, secondo te?
Ma non lo so, io credo che Milinkovic-Savic sia sottovalutato in Europa. Cioè, sono sempre più convinto che tanta gente non l'ha visto giocare Milinkovic-Savic in questi anni, forse perché gioca nella Lazio, forse perché non ha una ribalta internazionale importante, ma Milinkovic-Savic, cioè, quando la gente ha detto costa troppo, mi è venuto da ridere. La Premier League, se vuole un giocatore, lo prende, anche se costa 100 milioni di euro, quindi penso sia proprio sottovalutato lui, non ha una grande cassa di risonanza all'estero. Peccato.
C'è un audio, andiamolo a sentire.
Ciao Vincenzo, Fabio, dalle Midlands, da Birmingham.
Ciao Fabio.
Parlo del mercato della Juve, bene, secondo me bene. Non so darti un voto, ma bene comunque, insomma, oltre la sufficienza. Soprattutto se ci mettiamo dentro gennaio, quello che è successo a gennaio. Il fatto che a gennaio sia stato preso un giocatore che ieri è stato dato in prestito non vuol dire niente, vuol dire che è stato valutato e comparato con altri giocatori, e credo che questo mercato rappresenti una tappa per ciò che riguarda la visione, soprattutto di arriva bene, e questo significa avere le idee chiare. Grazie.
E quindi considerazione che penso condividi anche tu, Fabrizio.
Sì, aggiungo anche Ramsey.
Sì, bravo, non dimentichiamo, lì un altro piccolo capolavoro.
Quello è un altro bel problema.
Guarda, è stato fatto un lavoro, brutto usare questa parola, la mettiamo tra virgolette, ma neanche più di tanto, di pulizia clamoroso lì nella rosa.
Sì, guarda, mi dispiace solo per Ken, perché secondo me a questo punto, visto che lo devi il prossimo anno riscattare, forse conveniva mandarlo in prestito e sperare che facesse una stagione super da qualche parte, così ce l'hai lì. Ogni tifoso bianconero non lo vuole vedere in campo, me compreso, e rischia di fare l'anno a guardare gli altri e aspettare a fine anno di essere riscattato 28 milioni e poi perché poi il problema è
Ti sto per salutare, ti faccio solo una domanda: al di là dell'aspetto fisico, per tutto quello che si sta dicendo e che si vocifera e che viene raccontato direttamente o indirettamente, ti preoccupa Pogba?
Sì. Te l'avevo già accennato quando lo scorso anno vedevo le partite di Pogba, non mi sembrava al 100% fisicamente. Poi c'erano altre motivazioni, ma a me Pogba preoccupa. preoccupa perché non mi sembra a posto. Non mi sembra a posto, spero di sbagliarmi, perché signori, se Pogba non è a posto, non riesce a fare il Pogba. Cioè non è tanto una questione, perché in campo lo rimettono. Però un Pogba al 60% non serve alla Juve. Cioè serve il vero Pogba per fare l'ultimo salto di qualità, intendo. Speriamo di sbagliarci e che Pogba torni e faccia vedere chi è veramente, perché se sta bene fisicamente siamo tranquilli.
Guarda, va bene, questa te la faccio in privato perché altrimenti metto in difficoltà qualcuno. Hanno dato un voto, allora tu che voto dai al mercato del Torino?
Beh, mercato del Torino tutto sommato 5,5.
La Gazzetta da 7,5, però vabbè, mi fermo qua. Ciao Fabri!
7,5.
Vabbè, ma sai, cioè, fatti due conti. Ciao Fabrizio, ci ritroviamo venerdì prossimo.